Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Yesterday's Papers, rubrica che ci tiene compagnia dal lunedì al venerdì attraverso le frequenze e il web, soprattutto di Radio Grad, di Radio Sonar e di tutte le altre radio del circuito Gemini Network. Voglio salutare oggi in particolare chi ci ascolta dalla Sicilia attraverso Radio 100 Passi. Bene, oggi vorrei captare la vostra attenzione, se non è stato già fatto abbastanza, attraverso una immagine che è circolata molto rapidamente tra il giorno 21 e il 22 aprile nella notte. Questa immagine raffigurava degli ipotetici missili sul Colosseo di Roma, che tutti e tutte sicuramente conoscerete. Ed era una foto che è stata pubblicata dal ministro degli esteri israeliano Israel Katz, in cui c'era anche scritto "Stop Iran now before it's too late", cioè invitava tutti a riflettere sul fatto che sarebbe opportuno fermare l'Iran, sì, avete capito bene, l'Iran, prima che sia troppo tardi. L'idea è che qualora noi, che siamo i destinatari di questo appello, non dovessimo fermare l'Iran, allora ciò determinerebbe un attacco dell'Iran verso Roma. Evidentemente si tratta di una metafora. E più tardi sono uscite anche altre ricostruzioni e immagini in cui sembrava che anche la Torre Eiffel potesse essere oggetto appunto di questi attacchi da parte dell'Iran. Ecco, a Roma, dinanzi a una cosa del genere, molti avranno detto "sto cazzo", nel senso che, riferito a Israel cazzo ovviamente, avranno pensato che forse il ministro degli esteri israeliano stava un po' esagerando, e noi siamo tra quelli che appunto la pensano un po' così, anche in considerazione del fatto che al signor Katz bisognerebbe suggerire magari di utilizzare una grafica un po' più moderna o di comprare una nuova licenza di Photoshop, perché insomma non è che sia troppo fatta bene questa immagine, abbastanza ridicola, ce lo possiamo dire, magari considerando anche l'età del soggetto, che evidentemente non ha molta confidenza, un po' come noi con i social. Magari suggeriremo di proseguire con la pubblicazione di foto con gattini, cagnolini, che magari è un pochino più adeguata per le sue capacità. Ma di là delle battute, cerchiamo di capire chi è questo Israel Katz. È evidentemente un falco, come tutti sono falchi quelli del Likud, fascista dichiarato, ma è sua stessa ammissione, appunto fa parte di questo impianto ideologico, ricordiamo, da noi ripudiato dalla Costituzione e non solo. Ebbene, lui è ministro degli esteri, recentemente lo è diventato a seguito di un avvicendamento che era frutto di un patto politico con un altro, sempre del Likud, e beh, insomma, ha un curriculum estremamente importante, figlio di due ebrei che furono rinchiusi in un campo di concentramento in Romania, poi fortunatamente loro sono riusciti a non morire lì dentro. E quando è diventato, insomma, dopo una carriera militare molto forte, sempre contraddistinta da una passione verso l'estrema destra, come molti appunto di coloro che hanno fatto parte dell'esercito israeliano, è divenuto anche ministro dell'agricoltura e per questo, insomma, è stato accusato di frode e di abuso di ufficio. Poi la corte si è rifiutata di portare avanti il processo, insomma una specie di Gianni Alemanno in salsa israeliana. Beh, insomma, al di là anche qui di una ironia che cerco sempre di utilizzare un po' per alleggerire le notizie, beh, da lui proprio non ci aspetteremo delle esortazioni e degli inviti, perché noi abbiamo paura di gente come lui. Non che l'Iran ci sia simpatica, abbiamo sempre sottolineato come anzi quelle leadership ci sono quanto più lontane possibili dal punto di vista ideologico, e dunque lungi da noi da avere una simpatia nei confronti dell'Iran e di chi lo governa ormai da tanti anni. però di lui abbiamo proprio paura, perché lui forse dimentica, o forse lo sa e fa finta di dimenticarlo, che è il ministro di uno Stato che sta portando avanti un genocidio, non secondo la redazione di Radiograd, ma secondo la Corte di Giustizia Internazionale. È il ministro di uno Stato che in pochi mesi ha raso al suolo un'intera striscia di Gaza, distruggendo qualsiasi infrastruttura, anche in Cisgiordania, che addirittura aveva proposto di dare dei biglietti a basso prezzo agli occupanti, appunto, della Cisgiordania. Solo a Gaza negli ultimi mesi fa parte di quel governo che ha deciso di sterminare la bellezza di 35.000 persone, poi non sappiamo quelle che stanno sotto le macerie. Non ha avuto nessuna pietà nel vedere 14.000 bambini che venivano trucidati, altrettanti almeno che sono stati oggetto delle peggiori violenze immaginabili, sono stati amputati, operati senza anestesia, senza anestetici, perché Israele bloccava qualsiasi tipo di approvvigionamento, spesso senza luce elettrica, quindi con le lampade dei cellulari. Ecco gli 80.000 feriti che tutto il mondo ha visto e fa finta di non vedere. Abbiamo visto, grazie a lui e al suo governo, persone che stavano in una fase di disperazione perché non avevano cibo. Non avevano cibo e hanno utilizzato l'arma della fame per portarli all'esasperazione. L'abbiamo visti anche sparare addosso alla gente che andava a prendere un pezzo di pane, e addirittura sono riusciti a sparare addosso alle persone che dall'estero portavano il pane a questi disgraziati. Ebbene, loro hanno detto che erano degli errori. Ecco, diciamo che forse noi è proprio paura di lui, abbiamo paura di voi, di costoro che hanno il nucleare, che vengono finanziati dagli Stati Uniti d'America, che poi fanno il doppio gioco. Abbiamo paura della loro arroganza, del loro essere sadici, del loro godere nell'osservare bambine e donne soffrire le pene dell'inferno, e anche della loro enorme incapacità di fermarsi davanti all'orrore. Perché quello che sta continuando, adesso se ne parla un po' meno, perché ovviamente la luce viene proiettata da tutte le parti con una stampa che al di là del megafono Meloni, quindi anche in ambito cosiddetto antigovernativo in Italia, non fa nient'altro che rappresentare lo specchio di quella che è la volontà di Israele, di mostrare una realtà completamente diversa rispetto a quello che è. Ebbene, io ho l'impressione che dinanzi a tutto ciò il popolo vuole solamente una cosa, e nonostante questo, cioè che il popolo voglia la pace, perché comincia a essere un qualcosa che ormai in tutti i paesi viene a essere contrastata. Ricordiamo, è molto importante, che solo qualche giorno fa, in una manifestazione non troppo dissimile da quella che i nostri studenti italiani alla Federico II, la Sapienza, hanno fatto, ma stavamo alla Columbia University negli Stati Uniti d'America, dove la rete è di 90.000 euro l'anno, non li guadagniamo neanche tutti quelli che lavorano alla redazione di Radiograd, tutti insieme. Ebbene, stavano facendo una manifestazione pacifica, sono arrivate le guardie armate e ne hanno portate via in galera la bellezza di 105. Ecco, il popolo non vi vuole più, noi abbiamo paura di voi perché avete le armi dalla vostra parte, noi abbiamo i numeri, ma nonostante questa evidenza, ormai da tutte le parti, ecco, il congresso statunitense, sì, gli Stati Uniti di Blinken e di Biden, che un giorno dicono una cosa e il giorno dopo poi la negano, ovviamente, perché il doppio giochismo, almeno, forse pure triplo, ormai è qualcosa che riguarda tutti e tutte coloro che governano, indipendentemente dalla tipologia e dall'orientamento politico, queste nazioni imperialistiche. Ecco, appunto, hanno stanziato la bellezza di 60 miliardi di dollari per inviare armi, e dalla NATO non si parla di altro, e fa anche eco Orban, ecco un altro personaggio particolarmente antipatico, che tra poco è presumibile che le truppe NATO, le truppe europee, andranno con lo scarpone sul terreno ucraino per contrastare la Russia. Da parte nostra l'appello alla pace non finirà mai, però anche la denuncia degli imperialismi che si contrastano è la necessaria chiave di lettura per comprendere quello che sta avvenendo. In attesa che il ministro Israel Katz, appunto, si tolga un po' da davanti, insomma, faccia quello per cui è stato nominato, noi ribadiamo il ringraziamento a chi continua ad ascoltarci e vi diamo appuntamento alle prossime giornate.
ESG
Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.